allora, caso di Lorenzo, il futuro del Napoli, Conte sì, Conte no, sembra di sì ovviamente, ma anche le contestazioni di ieri e il futuro dei calciatori, ne parliamo in Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci, allora chi vi parla è sempre Dario Sarnataro con Emanuela Castelli qui in studio, Gigi Soria in regia, i vostri messaggi, saluto l'amico Antonio, ingegnere. Caro ingegnere, qui nessuno sta dicendo le ruote del cervello, ma non ci ascolta con attenzione, perché nessuno di noi ha mai detto che l'unico colpevole è De Laurentiis. Mai. Anche nei momenti più difficili in cui De Laurentiis andava fuori, diciamo, rotta in alcune dichiarazioni. È chiaro che è da dividere per tutti. Intanto questo amico giustamente scrive... su con la vita, l'ho perso il messaggio, insomma davvero tantissimi, vi ringrazio, al 339-666-9900. Tra 3 mesi inizia il nuovo campionato, per la precisione 83 giorni se non vado errato, quindi effettivamente manca poco. Poi Radio Marte seguirà i ritiri di Di Maro, di Castel di Sangro, ovviamente le prime di campionato ad agosto, insomma tante cose di cui parlare e non ci fermiamo mai, questo sicuramente. Tra un po' andiamo da Francesco Modugno, appena ci sta Francesco. Francesco, ciao. Buongiorno.
Eccoci qua.
Ciao Francesco.
Ti lascio le grinfie della Castelli, se vuoi, me ne vado.
No, perché tra l'altro, Francesco, proprio notizia di Sky che, insomma, i rapporti tra i contatti, meglio tra De Laurentiis, il Napoli e Antonio Conte si sono intensificati. Dacci un po' le ultime notizie.
Beh, intensificati è da un po' che è quello che stiamo raccontando. Insomma, è un percorso che è stato fatto di un corteggiamento lungo, intenso, di una disponibilità sempre manifestata, e secondo me già questo è sempre stato da registrare anche nei momenti più complicati. E poi una varietà di opzioni e la scelta di Antonio Conte è diventata sempre più forte, concreta, autorevole, ancor più dopo la volontà di Gasperini di fatto di rimanere a Bergamo. E ora siamo lì e nulla ti stupisce, insomma, di una trattativa che da sostanza deve diventare forma, e quindi significa andare così a far convergere i numeri, i contratti, quelli del Napoli sempre molto strutturati, insomma, dai diritti di immagine a...
bonus, clausole, certo. Francesco, ti interrompo un attimo perché... Quindi mi stai dicendo, eri presente anche tu ovviamente al Jumbo per il convegno, l'Italia è un paese razzista? Quando De Laurentiis ha detto, l'abbiamo ascoltato...
Pensavo che... fosse una domanda...
No, era il titolo del convegno, cioè il punto di domanda, giusto? Certo. Prossimi 10 giorni saranno decisivi dopo aver fatto le dovute valutazioni, non deve vincere il tifo, ma l'equità del ragionamento è un piccolo bluff, cioè non c'è un momento di stasi, di attesa o comunque insomma di stand by tra il Napoli e il Conte, si procede ancora? Poi non è detto che arrivino le firme al 100%.
Ha parlato da presidente, da uomo di calcio, tante volte gli riproveriamo insomma un'impulsività, no? Una tendenza ad esternare in maniera così un po' così rude, invece adesso ha fatto il politico, come giusto che sia, c'è una trattativa, ha preso un po' di tempo, ha allentato le pressioni, le attenzioni, magari non saranno 10, sarà molto meno, così come quando diceva la passata stagione che erano 40 allenatori, ma secondo me dovevi togliere 1-0. Però ci sta perché anche lui sa che sei in quella fase nella quale c'è l'azienda Conte, perché se poi parliamo di certe cifre e all'ordo tra Conte e lo staff parliamo di più o meno di 20 milioni di euro, da una parte c'è un'azienda, da quest'altra c'è la società sportiva Calcio Napoli con la sua modalità, no? di sottoscrivere gli accordi, e quindi è normale che le parti, ancor più poi i legali, si prendano il tempo che richiede. Vuoi sapere se Conte sarà l'allenatore del Napoli? C'è la possibilità, però insomma a quel sì bisogna ancora arrivarci, chiaramente.
Fin quando non c'è la firma, conoscendo il calcio ed anche o soprattutto il Napoli, non si può mai dire fatta al 100%. Però vogliamo capire il tuo pensiero su Giovanni Di Lorenzo, tra l'altro ne parlammo venerdì, esatto, con te, quindi già anticipasti questo tema di questo malumore evidente, perché si sente sfiduciato dalla società o non al centro più progetto tecnico e come avrai saputo letto il suo agente ha parlato a TV Play dicendo chiaramente con il Napoli è tutto finito, vuole andare via, ecco, tutto irreversibile o l'arrivo di Conte potrebbe cambiare le carte in tavola?
Non lo so, le parole sono la certificazione insomma di un qualcosa che la certificazione pubblica di un qualcosa che conoscevo e io non so se Conte possa far cambiare idea a Giovanni. Così a leggere le parole di Mario Giuffredi non sarebbe sufficiente. Evidentemente entriamo in una sfera molto intima, personale, soggettiva del capitano, insomma questa percezione sua legittima, poi non posso sapere quanto reale. È certo che qualche giorno fa il presidente ha detto che tutti i calciatori del Napoli sono cedibili, non so se anche questo ha contribuito, di sicuro ha contribuito una stagione lunga, pesante, molto pesante, complicata, ancora più
stessa. Ma sai, il passaggio ulteriore che mi aspetterei è che Di Lorenzo parli con De Laurentiis. No, perché prima vuole andare via, ok, si sente sfiduciato, ok, si sente distrutto, appesantito da una stagione terribile anche per il capitano che ha avuto indubbiamente forse più pressione degli altri, ma che ha responsabilità al pari degli altri o forse più degli altri in quanto capitano, no? E nel bene e nel male sia questo tipo di ruolo. Forse io andrei dal De Laurentiis e direi: ma davvero presidente non sono per lei più un perno di questo progetto? Perché diventa poi antipatico il si procederà, cioè chiaro, poi il Napoli deve ricevere l'offerta giusta per cedere, non è che può svendere.
Guarda, il dialogo, il confronto, parlarsi aiuta sempre, aiuta a capirci. Ancor più dovrebbe essere cosa quotidiana, no? Ordinaria, fluida, molto fluida, tra un capitano e il proprio presidente. È pur vero che però è arrivato un direttore sportivo al quale evidentemente la proprietà, la società ha delegato un certo tipo di poteri nella gestione, è lui che ha tenuto i colloqui, quindi il rappresentante chiaramente del club. E se l'incaricato a parlare singolarmente con ciascuno, a rilevarne stati d'animo, situazioni e prospettive, è stato il direttore sportivo, sì, si può stare che se ne parli anche col presidente. Però ecco.
Dice, non c'è bisogno, mi stai facendo capire. Manuela, volevi dire una cosa?
Sì, no, volevo girarti l'osservazione.
No, sarebbe un qualcosa auspicabile. Ma di più, cioè, c'è un direttore sportivo che è andato lì a parlare con tutti i giocatori.
Ok, ho capito, ha già raccolto le opinioni, ho capito.
Ma era anche portatore di un pensiero, probabilmente.
Certo, da parte della proprietà, è chiaro.
Francesco, invece volevo girarti le osservazioni di un paio di nostri ascoltatori, qualcuno in più a dire la verità, che mettono in relazione la dichiarazione di De Laurentiis di oggi al Jumbo, 10 giorni ci vogliono per sapere il nome dell'allenatore eccetera, con quelle fatte da Pioli 2 giorni fa, quando ha detto tra 10 giorni si conoscerà il mio destino, il mio futuro.
Complimenti ai tifosi, per esatto, amici, per sì. La memoria.
Però c'è una folta schiera di tifosi che invece crede che arriverà Pioli, che questa di Conte sia una manovra di distrazione.
Depistaggio, dici.
Non so se può servire, io tra 10 giorni ho una scadenza di Equitalia.
Lo so, se vuoi parlare con Conte, però mettere come clausola il contratto con Napoli, anche clausola Mourinho.
Non so se.
No, però rispondiamo seriamente ai tifosi, davvero, a parte gli scherzi, perché può essere una che si stia puntando forte, insomma stia uscendo molto forte il nome di Conte, ma che in realtà la società poi stia anche guardando altrove.
Io penso che si stia puntando forte su Conte, lo stiano facendo soprattutto i tifosi, basta camminare per strada, sì. Lo fanno i social, lo fa un certo tipo di comunicazione e narrazione. Io penso che se ci si affida a un certo tipo di comunicazione, quella seria, quella credibile, tutti quanti raccontano di un discorso, di un dialogo molto avanti, forte, serio con Antonio Conte, ma mai nessuno ha detto che non ci sono delle altre opzioni parallele. A me non piace dire alternative, no? Era così anche quando c'era forte Gasperini, perché se poi parliamo di Conte, di Italiano, di Pioli, parliamo del meglio che esprime il mestiere dell'allenatore in Italia, e quindi non mi piace dire delle alternative, però è chiaro che ci sono delle situazioni più avanti, come quella di Conte, direi anche molto avanti, con le altre che sono lì. Ripeto, quando due aziende si chiedono a trattare, parliamo di numeri grossi, parliamo di 20 milioni di euro l'anno, che per 3 anni farebbero 60 milioni di euro. Io penso che sono affari che richiedono un po' di tempo, delle riflessioni, delle valutazioni, che i legali facciano le proprie verifiche, immaginano.
Sono i tempi tecnici, no? Contrattuali, indubbiamente, per stilare i contratti, o modificarli eventualmente.
C'è una fretta della gente, ma anche nostra, nel raccontare i fatti, che probabilmente non è in linea con lo sviluppo di.
In generale c'è la corsa alla notizia, chi dice per primo, chi arriva dove, ma a parte questo c'è anche probabilmente, Francesco, l'ansia da parte, e quindi parliamo degli amici tifosi, ascoltatori, che ci interessano quelli fondamentalmente, che vogliono mettersi alle spalle guardando con un fiducia e ottimismo al futuro, e se c'è Conte l'ottimismo e la fiducia aumenterebbe molto, la garanzia per i tifosi sarebbe innanzitutto l'arrivo di Antonio Conte, di un Napoli che guarda a provare a essere di nuovo vincente. E Conte rappresenterebbe anche questo, oltre che alla sua intrinseca capacità di allenare, no? Mi sembra evidente. Quindi per questo c'è l'ansia di capire, ma davvero arriva Conte? Ma davvero, quando firma? Domani, oggi?
La caccia di intestarsi la notizia è abbastanza ridicola, ma
assolutamente sì.
Ormai siamo abbastanza uomini di mondo.
Non è che ogni ora, ogni giorno può esserci una notizia, ragazzi, quindi diffidate.
Sono assolutamente d'accordo.
Però Conte è garanzia. Guarda, chiedevo a Sky una fulna, una grafica che utilizzerò poi per i live. E i dati che emergono sono davvero interessanti. Cioè, il Conte che subentra al primo anno senza giocare le coppe, fa 2 volte primo posto, una volta a Torino con la Juventus, una volta col Chelsea. Fa una volta quarto arrivando in Champions e un'altra così. Parliamo di un allenatore che ha una capacità di impatto enorme e che quindi può davvero dare una sterzata a questo club dopo una stagione disastrosa. È garanzia, sì, è garanzia di lavoro, è garanzia di un progetto serio, di un progetto ambizioso, non può essere garanzia di fuori classe da acquistare.
Quello dipende dal progetto,
perché si sappia, il Napoli ha una sua dimensione, che è una dimensione aristocratica, ma non è il re del mercato, non potrà mai essere
assolutamente. E Conte questo lo sa, essendo una persona intelligente. Francesco, grazie, un abbraccio, ci sentiamo in settimana, ovviamente.
Grazie.
Un abbraccio a voi.
Ciao, grazie, ciao. Francesco Modugno, nostro pionista, collega di Sky. Tra l'altro, scusami Emanuela, su Giuffre di Conte, no, abbiamo detto, ma chissà, se dovesse, come sembra, arrivare Conte, potrebbe convincere Di Lorenzo. Giuffre è stato molto tranciante anche su questo, dicendo sarebbe l'unica medicina per il Napoli Antonio Conte, saremmo felici, da tifoso del Napoli sarei felice. Vogliamo però andare avanti per la nostra strada, cercando un altro progetto che dia grande fiducia a Di Lorenzo. Quindi Lorenzo dice addio al Napoli in maniera irreversibile, irrevocabile. Almeno ad oggi, poi nel calcio le cose cambiano sempre.
Volevo tornare un secondo su Conte, poi ovviamente voliamo in pubblicità, Dario. Secondo me il nome di Conte infiamma tanto la piazza, in primis ovviamente per il curriculum, l'abbiamo detto, è inutile ripeterlo, ma anche perché al Napoli manca, e quest'anno è mancato per tutto l'anno, un vero leader, una figura nella quale riconoscersi, nella quale riconoscere anche il Napoli come squadra. Ecco, in questo senso secondo me ha più appeal la figura di Conte rispetto a quella degli ottimi allenatori Pioli e Italiano. Tra l'altro ti devo dire che ci sono
dei carisma che questa rosa non ha mai avuto, neanche l'anno scorso, che lo incarnava Spalletti, questo carisma ce l'ha sicuramente Antonio Conte. Dobbiamo fermarci, poi leggiamo i messaggi. 339-666-9990, tra poco con Attivo Malena, ultimissime di mercato su Conte e su Di Lorenzo e su altre situazioni, poi parleremo anche delle contestazioni di ieri allo stadio, tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Salutiamo ancora Gigi Soriani, Dario Sarnataro, Manuela Castelli per Marte Sport Live, signore 14, i vostri messaggi al 339-666-9990, caso di Lorenzo che è scoppiato fragoroso, ma ne abbiamo parlato già la settimana scorsa. Che ne pensate? Deve andare via? Deve restare? Fareste sforzi se foste nel Napoli per confermarlo, per convincerlo, oppure lo lasceresti andare via? Per chi poi? Per quanto? 339-666-9990. Ne parliamo di mercato con l'esperto Attilio Malena. Ciao Attilio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno. Bentrovati.
Ore febbrili qui in casa Napoli, caro Attilio, ne parli ampiamente anche tu su il tuo portale, su Twitter, su X, io lo chiamo ancora Twitter, perché è la mia festa Twitter, perché davvero sembra la virata decisiva su Antonio Conte. Questa mattina l'abbiamo anche sentito, De Laurentiis ha detto no, 10 giorni per fare le cose nel modo giusto, equo, senza farsi trasportare dal tifo. A che stanno le cose secondo te?
Sì, sì, partiamo da una premessa sostanziale che fa la differenza, che Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli.
Ah, e questa, sei certo.
questa possiamo darla tranquillamente, perché stiamo parlando di Antonio Conte da ormai, Dario, un mese e mezzo abbondanti, sì, raccontando poi tutti i dettagli di quella che è stata la tappa d'avvicinamento di questo affare, che prima sembrava utopia, adesso è vicinissimo a realizzarsi. La differenza l'ha fatta l'incontro smentito, ma che c'è stato a Torino, tra un rappresentante della società del Napoli, che allora non si poteva nominare, ma che adesso si può nominare, che è il nuovo direttore sportivo Manna, ed è stata raggiunta un'intesa di massima sulla base di 6 milioni e mezzo di euro per un contratto triennale, più 2 di bonus e più altri 2 di bonus in caso di raggiungimento dello scudetto. Quindi sarebbe uno sforzo molto importante da parte del presidente De Laurentiis, che già tra venerdì sera e sabato ha rotto gli indugi su Antonio Conte. Antonio Conte ha chiesto ed otterrà tutto il suo staff, c'è stato il via libera anche per la figura di Lelio Oriali all'interno dello staff. Il Napoli, secondo quanto mi risulta, avrebbe già inviato la bozza d'accordo, e adesso è una questione di dettagli, anche perché Antonio Conte si porta dietro una serie di carichi, di dettagli non indifferenti, certo, tra staff e vicissitudini varie. Quindi siamo veramente vicini alla realizzazione. Antonio Conte non ha ancora firmato, però ripeto, c'è accordo praticamente su tutto.
Bene, Attilio, spero e credo che possa confortare molti tifosi quello che dice Attilio Malena. Per esempio Luca Tortora, che scrive: buongiorno Radio Marte, secondo voi dopo le dichiarazioni di ADL di oggi Conte verrà a Napoli o ha già fatto capire che non lo prenderà e ha preannunciato l'arrivo di un allenatore emergente? Io penso che alla fine non verrà, perché Luca, come tanti appassionati, grandi tifosi del Napoli, giustamente ha preoccupazione che alla fine qualcosa possa andare storto, perché fin quando non ci sono le firme nel Napoli, ma forse anche nel calciomercato, no Attilio, tutto può accadere, sì, in teoria.
No, assolutamente, poi abbiamo visto dei ribaltoni clamorosi, ma non dovrebbe essere questo il caso, perché ripeto, è una portata talmente grande dell'affare che io credo che siamo arrivati veramente ad un punto di non ritorno. Cioè adesso siamo veramente alla visione dei contratti, quando sei alla visione dei contratti realmente è quasi impossibile tirarsi indietro. Poi si è parlato di mercato, perché posso aggiungere che il Napoli irrompe nella corsa a Federico Chiesa, che deve capire i progetti della Juventus. Il Napoli, secondo indicazione di Antonio Conte, si è informato e si sta informando sulla situazione di Federico Chiesa, e contestualmente non è più una novità, il rapporto con Di Lorenzo sta terminando e non a caso Di Lorenzo piace moltissimo alla Juventus, di Cristiano Giuntoli. Quindi i due affari potrebbero essere anche collegati, però per il momento andiamo con ordine, dicendo che al Napoli piace che si è informato sulla situazione di Federico Chiesa, perché Antonio Conte ritiene Federico Chiesa l'esterno più importante. Poi cosa potrebbe accadere ancora con Antonio Conte? Detto che Antonio Conte e Romero Lukaku si sono sentiti, hanno un rapporto importante, la Roma farà un tentativo per Romero Lukaku, però lì contestualmente il Napoli si è inserito ed Antonio Conte, parlando con Romero Lukaku, gli ha manifestato la volontà di tornare a lavorare insieme. Però anche quello sarà un affare lungo, non di semplice risoluzione, ma Antonio Conte avrebbe ottenuto anche la promessa del tentativo estremo di arrivare a una quadratura del cerchio per il rinnovo di Kvaratskhelia. Quindi questa sarà una visione per il nuovo direttore sportivo Manna. Per cui, ripeto, si è parlato talmente tanto di dettagli così importanti, è veramente difficile, impossibile pensare che oggi De Laurentiis possa tirarti indietro sul più bello.
Allora, i nostri ascoltatori e in generale un po' la piazza napoletana è divisa, no? In merito al futuro. Arrivo di Conte, ok, e mette tutti d'accordo più o meno, c'è una percentuale proprio bassissima che non sarebbe d'accordo per le sue origini juventine, calcisti, i suoi trascorsi juventini. Ma a parte questo, in molti si chiedono se sarà rifondazione totale nel Napoli o se invece poi, al di là di Kvaratskhelia di cui abbiamo appena parlato, la maggior parte dei calciatori, quelli che diciamo rappresentano lo zoccolo duro del Napoli, rimarrà, verrà confermato.
Beh, non sarà una rivoluzione totale, però sarà sicuramente un mercato corposo quello del Napoli. Utilizziamo il condizionale ancora, perché come giustamente ha ribadito Dario, non siamo arrivati comunque alle firme, Conte non ha firmato, non c'è l'ufficialità, quindi utilizzare il condizionale d'obbligo sarebbe un mercato corposo, robusto, ma non fatto di richieste clamorose, perché su Antonio Conte si è detto e scritto, secondo me, anche troppe falsità di richieste clamorose, di acquisti fantasmagorici. Antonio Conte sa bene dove arriva, sa bene che il Napoli non può andare da un club e spendere 100 milioni per un calciatore, però si aspetta comunque un mercato importante. Manna sta già lavorando da settimane, priorità assoluta ad un difensore centrale, il nome di Buongiorno è un nome che ad Antonio Conte piace moltissimo, l'ho già visionato diverse volte, un centrocampista importante, un profilo con le caratteristiche di Coop Painters e un attaccante che poi possa andare a sostituire Osimhen, e in questo il nome di Romelu Lukaku rientra, e un esterno d'attacco, e lì abbiamo ribadito poco fa che il Napoli comunque si è inserito nella corsa a Federico Chiesa. Un obiettivo difficile, ma non impossibile.
Staremo a vedere, anche grazie a te, capiremo quello che accade nel mercato del Napoli. Attilio, grazie per il tuo intervento, un abbraccio, buona
giornata. Grazie a voi, ciao a tutti.
Alla prossima, grazie davvero Attilio Malena.
È molto interessante, ci ha dato tantissime notizie, una panoramica abbastanza approfondita, no, sulla situazione attuale del
Napoli. Assolutamente sì, questo amico scrive, tornando ai messaggi, comunque Dario quest'anno terrei solo Tommaso Starace, che secondo me è l'unico ad aver fatto il suo dovere. Poi ancora Bartolomeo da Germania, Forza Napoli, sempre dopo anni in Europa, Coppa e Scudetto vinto, pigliamola con filosofia. Io di ottavo, nono, decimo posto, nella pancia piena, un po' come tutti noi, in poche settimane capiremo a DL cosa punta, rifondazione o voler rivincere. Un saluto da Furt.
No, vorrei leggere questo messaggio, dice: ma quale capitano, non si firma il nostro ascoltatore, anche voi lo sapete, negli spogliatoi aveva paura di parlare con Osimhen e rimbrottare altri, non ne aveva la forza di un vero trascinatore, il vero capitano sente la febbre dello spogliatoio. Io a parte che non so che avesse paura di parlare con Osimhen, sicuramente però nello spogliatoio non credo assolutamente. No, infatti non lo credo assolutamente. Tra l'altro è stato eletto a furor di popolo, tra virgolette, no? Capitano del Napoli nella passata stagione con Spalletti. Però sinceramente io penso che sia chiaro che nello spogliatoio è successo qualcosa, così come sia chiaro che anche Di Lorenzo come capitano forse ne abbia risentito emotivamente in maniera particolare. Ma personalmente io non credo che sia questa la motivazione per
l'abbiamo spiegata, no? Anche prima dell'intervento su TV Play del suo procuratore, cioè che si sentiva sfiduciato e deluso dalla società nei suoi confronti.
Ma sì.
Giuseppe da Napoli scrive: Di Lorenzo è un professionista serio, oltre ad essere un gran calciatore, non deve essere un'annata sbagliata a farci cambiare idea su chi per anni ha sempre sudato la maglia. Capitano, ripensaci, ieri il 90% del pubblico applaudiva alla tua sostituzione. Non credo però, caro Giuseppe, che sia questo, non credo, l'ha detto proprio Giuffredi, non è con le critiche, no. Che tra l'altro ci stanno, perché i fischi come gli applausi fanno parte dello sport e di uno che si mette in gioco dinanzi a tanto pubblico virtuale e reale, ma Di Lorenzo ha lamentato la sfiducia della società, non i fischi o le critiche subite.
Tra l'altro, prima di andare in pubblicità, Dario, vorrei leggere questo messaggio di Gaetano, che attribuisce alla stampa un valore, un'importanza e un'incidenza sull'andamento della squadra veramente sensazionale. Ti ringraziamo per la fiducia, purtroppo non è così. Vorrei fare i complimenti, dice Gaetano, a tutti quei tifosi, a quei giornalisti, ti pareva, che hanno massacrato Garcia, costringendo dirigenti incapaci ad esonerare un allenatore che comunque era quarto in classifica. E poi aggiunge: complimenti per il vostro capolavoro. De Laurentiis, che tutti sanno ha un carattere anzi riottoso nei confronti della stampa e molto spesso entra in polemica, in contrasto anche con i tifosi, si sarebbe fatto condizionare da tifosi e giornalisti nella decisione di esonerare Garcia. Io sinceramente non credo assolutamente che sia andata così, e poi nessuno ha massacrato Garcia, ci limitavamo penso a raccontare, a fare cronaca e raccontare quello che stava accadendo.
Intanto il Napoli è fuori dall'Europa, come è noto, arcinoto, ma siete contenti? Per voi sarebbe stato meglio andare in Conference o a questo punto meglio ripartire da zero? Un altro tema insieme agli altri. 339-666-9990, pubblicità.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ancora tantissimi messaggi. Allora, De Laurentiis ha detto che sono tutti cedibili. Di Lorenzo, faccia lume, dicesse di voler andare alla Juve, scrive Joe Tranciante. Poi ancora, il problema di Lorenzo è il suo procuratore, scrive quest'altro amico. Poi ancora, quello del Napoli è uno svogliatoio, gente senza genio. Complimenti ancora per questo bellissimo gioco di parole. Poi ancora, molti amici sono delusi da quello che è emerso su Di Lorenzo. Il signor Di Lorenzo ha un contratto in essere, quindi portasse una squadra che può anche andare via. In caso contrario, se fossi a dirlo, metterei fuori rosa oppure a giocare con la primavera. Il minimo per come ha giocato quest'anno, vi abbraccio, scrive Francesco. È chiaro che c'è delusione, forse anche non solo per la annata e per il rendimento di Di Lorenzo, che è stato negativo al pari di tutti gli altri fondamentalmente, ma quindi non è particolarmente responsabile più degli altri, assolutamente no, anzi è un fior di giocatore che io terrei in valore assoluto tutta la vita, però forse questa voglia di andare via rende ancora più amareggiati, delusi i tifosi evidentemente. Intanto sì, cosa può dare al Napoli Antonio Conte? Sembra una domanda retorica, però insomma in questo contesto di macerie in cui si verrà a trovare, lo chiediamo a un tecnico preparato come Mimmo Di Carlo. Ciao Mimmo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Cosa può dare Conte al Napoli in questo Napoli disastrato attualmente?
Come si può dare? Se vi ricordate la Juve, quando arrivò Conte alla Juve, cosa sì, è riuscito a fare, no? Giusto?
Ottavo, però, mi sembra, fuori dall'Europa, sì, infatti.
Sì, 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 quando arrivò alla Juve poi fece il suo ciclo importante e vincente. La cosa che mi permetto di dire, non so se sia Conte l'allenatore della Juve, se sarà Conte, questo non lo so. Scusami, del Napoli, quando era la Juve, gli hanno lasciato fare, gli hanno lasciato lavorare al 100% per le sue possibilità, e questo penso che debba succedere a qualsiasi allenatore che deve venire a Napoli, perché dopo una stagione così che nessuno si aspettava, che in questo epilogo un po' amaro, sicuramente amaro, perché comunque tutti ci hanno rimesso, tutti, la società, i giocatori, i tifosi, tutti ci hanno rimesso, quindi tutti sono rimasti perdenti tra virgolette da questa stagione. Dopo lo scudetto c'è bisogno di ripartire, e si deve ripartire da una sicurezza che è l'allenatore, una sicurezza che è la società innanzitutto, che è l'allenatore, che è la squadra e i tifosi insieme. Quindi bisogna ripartire, bisogna ricostruire.
Ecco, proprio rispetto alla difficoltà che ha avuto in questa stagione il Napoli alle macerie, no? Che sembra aver lasciato appunto il campionato in corso, in realtà tutta la stagione, da che cosa si può ripartire, mister? Nel senso, come farà il nuovo allenatore a gestire un compito così arduo come quello di rimettere insieme i pezzi di un vaso che in questo momento sembra rotto?
Ma innanzitutto si riparte sempre dalla società, che è l'elemento più importante in assoluto per i progetti e per le, per gli obiettivi. Quindi la società c'è, la società è solida, si riparte dai tifosi che sono sempre stati vicini alla squadra, straordinari per quanto riguarda le stagioni che ha fatto il Napoli in questi anni, a parte questa stagione che purtroppo non è andata bene, questo bisogna mettere nessuno aveva preventivato, ma è successo. Quindi però l'allenatore che arriverà anche da una situazione dove il Napoli peggio di così non può fare.
Infatti questo è un vantaggio per uno anche molto, non dico ansioso, ma ossessivo nel cercare la perfezione come Antonio Conte. Ti sono fermato, Mimmo, perché ci ha raggiunti anche il collega del mattino, Pino Taormina. Ciao Pino, buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie.
Ascoltavi Mimmo Di Carlo, caro Pino, dall'altra parte.
Grande mister.
Allora, caro Pino, sei sorpreso, preoccupato dell'addio di Lorenzo?
Dopo che ho visto quello che ho visto quest'anno, mister, peggio di così non
possibile,
si può fare, non
dire mai, no? hai ragione.
Ho il terrore che siano capaci anche di fare peggio di quello che
dici tu, il fondo non si è toccato, vabbè,
no,
però
ho sempre paura, perché ogni partita che abbiamo visto, ogni prestatore, pensavamo di aver visto il peggio possibile, e poi la partita dopo abbiamo visto addirittura
sempre
il peggio.
Sempre
toccare radicalmente il fondo ieri contro il Lecce.
È vero, una valanga che non si ferma, no? Senza, è arrivata a valle questa valanga, lo speriamo con la fine del campionato.
Con la fine del campionato quantomeno ci prendiamo una tregua da questa valanga.
Sicuramente. Ti chiedo però, Pino, del caso di Lorenzo, come se ne esce? Cedendole basta oppure c'è qualche margine?
Ma sai, di Lorenzo un mal di pancia che dura da molte, molte settimane, quasi... Lorenzo da tempo che aveva già fatto intendere che quest'estate non avrebbe detto di no alle proposte che gli sarebbero potute arrivare. Da quello che sto capendo, il Napoli non sta facendo nulla per fermare questa emorragia e questo tormento che affligge Di Lorenzo. La sensazione è che sono quasi contenti che Di Lorenzo possa avere delle proposte e valutarle e andare via. Ed è chiaro che non è il modo migliore per iniziare questa rifondazione, però è chiaro che sì, in questo momento, a oggi, io faccio fatica a individuare gli intoccabili del Napoli. La rifondazione del Napoli può prevedere davvero anche degli addì che in questo momento non pensiamo nemmeno fossero plausibili. Mi riferisco per esempio anche a quello di Lettottica. Io non metterei in questo momento la mano sul fuoco su nessuno dei giocatori che hanno fatto parte della rosa di quest'anno del Napoli, perché davvero possono succedere delle cose clamorose. Poi molto dipenderà anche dalle capacità che avrà il giocatore di tracciare il progetto, il nuovo progetto.
Mimmo, infatti, in questo senso è chiaro che poi, se dovesse arrivare Conte, le certezze quali possono essere? Diciamo, noi da questa stagione forse salviamo, almeno come rendimento, meno peggio degli altri, Paraschera, Lobotka, Politano, Merettimo, forse.
Che sono per l'appunto quelli che potrebbero avere più mercato e quindi potrebbero avere delle proposte. Dopo quello che abbiamo vissuto quest'anno e dopo quello che De Laurentiis ha vissuto quest'anno, io credo che la strategia principale del Napoli sia che non vuole tenersi chi vuole andare via.
Ecco, allora, infatti vado da Di Carlo, Pino, perché questo è un tema importante, no? Allenatore come Di Carlo, quando ci sono queste situazioni, in valore assoluto il Napoli, con tutte le sue mancanze di quest'anno, resta una squadra forte, però è chiaro che bisogna, Mimmo, no? Capire chi vuole restare, perché forse è più importante, te lo chiedo, la voglia di sposare un progetto, un'aria nuova, pulita, non scorie di quest'anno o di altre situazioni in cui qualche calciatore è scontento. Quindi questo è un tema importantissimo, lo spartiacque è fondamentale, o sbaglio?
Ma è fondamentale creare un gruppo e soprattutto creare una squadra. E lo si crea, ripeto, dalla società all'allenatore innanzitutto. Sono le due, secondo me, le cose più importanti in assoluto per ripartire. Il Napoli è il primo anno dopo tanti anni che non fa le coppe, cioè, quindi questo è, tutti saranno sul mercato, tutti, perché comunque la stagione è stata fallimentare per tutti, tra virgolette.
Sì.
E quindi tutti saranno sul mercato. Se chiunque arriva all'allenatore sa che vorrà giocare in un modo, cioè cercare di tenere i migliori per quel modo che vuol giocare, ok? Quindi penso che sia anche questo uno importante, ecco perché l'allenatore diventa importante in questo momento qua, nella prossima stagione, perché bisogna ripartire, ripartire dalle cose, dalla società, dall'allenatore che detta le sue condizioni in estenso tecnico-tattiche e che dia un'altra volta spinta, fiducia e forza, un ambiente ai giocatori e alla società.
Allora, la mancata qualificazione in Europa divide la piazza partenopea, una parte esulta, mister, e lo chiedo anche a Pino Taormina, esulta perché dice così l'allenatore potrà lavorare per tutta la settimana, diventare subito più competitivi in campionato, un'altra parte invece dice però la Conference è stato uno smacco non centrarla. Ecco mister, e poi Pino, che cosa ne pensate al riguardo?
Ma il Napoli non può rimanere senza le coppe, cioè io dico così, è da anni che il Napoli si qualifica, che fa delle grandi prestazioni, che arriva vicino anche in Champions League a qualificarsi più, cioè ormai è abituato il Napoli ad avere le coppe, purtroppo è un fallimento, punto, cioè non arrivare neanche in Conference League, che poi per me non è una cosa negativa, perché il Napoli comunque sia ai tifosi di tutto il mondo, cioè quindi in Europa bisogna che Napoli ci stia. Il Napoli deve giocare per le prime quattro posizioni, sì, come ha fatto negli ultimi 10 anni, 12 anni.
Mimmo, grazie, un abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi. Salve.
Un abbraccio a Mimmo Di Carlo. Pino, che ne pensi di questo? Su questo?
No, penso che sarebbe stato un fallimento anche andare in Conference.
Ha ragione.
Aggiungo però un altro smacco, perché oggi è finito il campionato, si sa che Calzona va via ormai da un mese e Napoli non ha ancora l'allenatore. E questa è un'altra cosa che per me è un'altra valutazione che va fatta. Perché se oggi è finito il campionato e hai trattato ormai tutti gli allenatori che sono praticamente liberi da Conte, o c'è qualcosa che ancora non va, secondo me stai ancora una volta in ritardo. Ed è una valutazione che secondo me pesa in quello che avete detto fino adesso, nella ricostruzione.
Quindi l'interpretazione che dai ai 10 giorni l'hai sentita dal vivo, questa dichiarazione, presente anche tu al Giambo, non ti induce a pensare che sia un depistaggio oppure a togliere pressioni sulla trattativa, ma pensi che sia ancora qualcosa da dover limare? Ci sia ancora qualcosa?
Io conosco ormai De Laurentiis come lo conoscono in tanti, da molti anni. È evidente che ogni volta che arriva al traguardo, non è detto che poi quel traguardo della trattativa venga tagliato. È inutile che stiamo qui a ricordare, soltanto con gli allenatori, quando abbiamo considerato sempre addirittura ad arrivo un'operazione, e poi scontato che lui abbia scelto Conte e che Conte abbia scelto il Napoli, ormai è la palestiano. È evidente che si tratta di un matrimonio tra due grandi aziende, perché qua non si tratta soltanto di un Napoli con il suo fatturato, ma non è che Antonio Conte sia una, tra virgolette, un'azienda di minor valore rispetto a quella del Napoli, e quindi è chiaro che bisogna farlo sposare due realtà aziendali profondamente differenti, con interessi che non sempre sono uguali tra di loro. L'operazione può essere portata a termine? Io penso di sì, perché Conte ha una voglia matta di tornare ad allenare dopo questo anno e mezzo di riposo.
Infatti,
un anno e mezzo di riposo. Però è chiaro che De Laurentiis non è che accetterà tutte le condizioni che Conte porrà sotto il profilo economico nei confronti del club azzurro, ma che sia Conte l'uomo che abbia individuato De Laurentiis per la ricostruzione dalle fondamenta, con la rimozione delle macerie di questa stagione, mi sembra ormai evidente. Che possa esserlo lui, io ancora qualche piccolo dubbio ce l'ho.
Grazie Pino. Per essere stato con noi, ti leggiamo come di consueto sul Mattino.
Grazie, un abbraccio a tutti.
Un abbraccio a Pino Tormina. Antonio scrive: se dovesse arrivare Conte, ci dobbiamo aspettare un mercato come del primo anno di Benitez o quello del primo anno di Ancelotti, cioè di tipo conservativo, anche se c'è poco a conservare. Con i 120 milioni di Osimhen prenderei subito Buongiorno e Ricci dal Torino, David Odovbic in attacco, Martinez quarta, reinvestendo tutto in proventi delle cessioni, non dimenticando gli 80 milioni dello scorso bilancio.
Vabbè, però Antonio
chiude
chiare,
con un post scriptum. Emanuela, oltre che bravissima, è anche stupenda. Va bene.
Grazie.
Complimenti che arrivano a te.
Invece ci sta un nostro ascoltatore che in effetti avalla quanto detto da Pino Tormina, dice: infatti siamo in ritardo dovendo fare poi i preliminari di Coppa Italia a partire dal 10 agosto. Io sono assolutamente d'accordo, trovo il Napoli per quanto
sono d'accordo,
ritardo.
Se non arriva l'annuncio entro fine settimana davvero siamo in mega ritardo, perché
ci sono troppe cose da decidere. Esatto,
ne parliamo tra un po' anche con Maurizio De Giovanni. Pubblicità.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Diciamo, primo 83 giorni dall'inizio del prossimo campionato, circa 76-77 la prima gara ufficiale, perché il Napoli giocherà purtroppo la Coppa Italia già ad agosto, il 10-11 agosto poi sarà designato il giorno preciso, contro la vincente Juve Stabia Torres. Vabbè, questo per dire. Intanto ieri i striscioni, abbiamo già detto in presa diretta ieri dal Maradona, curva di questa stagione fallimentare, l'unica a salvarsi è la maglia, va d'altrove chi per lei non ha dato battaglie. Poi a fine partita: vi auguriamo un'estate come la vostra annata in un mare di M. Curva B: c'era un titolo da onorare, ma avete giocato tra virgolette senza lottare, dal trionfo al tonfo vi siamo grati, ma stento sarete ricordati. Campionato 23-24 alla fine della curva B: né calore né folklore, al fischio finale sparite in poche ore, rivolto ai calciatori, duri, severi, giusti come sono stati i tifosi. Maurizio e Giovanni, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno. Ciao Manuela, e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie per essere con noi, Maurizio, sempre
è un piacere, cioè avrei sognato ben altro consuntivo per questo campionato. Io sono disgustato, perché noi abbiamo applaudito, e lo voglio dire subito a Dario, per sgombrare il campo da equivoci, noi abbiamo applaudito gente retrocessa. Abbiamo applaudito gente che perdeva i play-off per andare dalla Serie B alla Serie A. Abbiamo applaudito dalla Serie C alla Serie B. Abbiamo applaudito gente che vinceva partite di Serie C. perché abbiamo visto gente piangere in campo per non essere riusciti a dare a questa maglia e a questo popolo e a questa città la corretta rappresentanza in termini di dignità, in termini di rabbia, in termini di resistenza, e in termini anche di riconoscenza, perché quello che dà questa città ai calciatori nessuna altra città lo dà, e lo vediamo da quanto poi soffrono i giocatori a dover andare via. Vedere una squadra che ha rinunciato a ogni forma di rappresentanza, anzi una squadra, vedere una cozzaglia di persone, non certo una squadra, senza alcuno spirito di sostegno l'uno con l'altro, e parlo dall'allenatore, tutto lo staff tecnico fino ai giocatori in campo e anche quelli che non hanno giocato,
i dirigenti, il presidente, tutto
indecoroso. Io credo che il compito del tifoso, quale è, Dario? Il compito del tifoso è seguire, sostenere, fare il tifo, ma poi giudicare, perché sta al tifoso giudicare poi alla fine, il tifoso che paga un sacco di soldi, che rinuncia un sacco di tempo, che devolve alla squadra che ama moltissime energie, sia economiche che personali e familiari.
Quindi mi stai dicendo, Maurizio, perdonami se ti interrompo, che condividi il tenore, anche il contenuto di questi striscioni che ho letto?
E la gran parte sì, la gran parte mi sono espresso ovviamente in termini diversi. Io per esempio non sono d'accordo sul fischiare di Lorenzo,
certo,
in quella maniera.
Ha ricevuto anche applausi, io ero stadio, ho ricevuto anche applausi da tribune,
lo trovo, sì certo,
anche da qualcuno della curva.
Lo trovo, però è un dato di fatto che questa squadra non è, ripeto, non è il risultato. Il Napoli ieri giocava contro un Lecce salvo, senza bisogno di punti, e aveva ancora la possibilità, se nella non peregrina ipotesi che la Fiorentina vinca la Conference, di agganciare un posto in Europa. Cioè, io non posso credere che il Napoli abbia espresso il suo potenziale ieri, no?
No, assolutamente.
Allora perché il tifoso non dovrebbe contestare? Cioè, scusami, no, io non capisco.
Infatti siamo d'accordo.
Si pretende, Dario, che il tifoso accetti supinamente questa faccenda. Non è giusto.
Infatti devo dire che Calzona, che è andato via da signore dopo aver detto delle cose un po' così, ha detto civilissima contestazione, ci sta, sì. Cioè devo dire che poi
avrei voluto vedere che non ci stesse. Allora Calzona, ovviamente nessun atto di insulti, di offese o di tantomeno di violenza è accettabile,
assolutamente.
Cioè, ma non capisco perché un tifoso che ha rinunciato al pranzo domenicale, che ha fatto un sacco di strada, che torna a casa la sera tardi, che abbia dato al Napoli la sua domenica, non debba. Io se vado a teatro a sentire un'opera lirica e steccano tutti dal tenore all'ultimo delle comparse, ho il diritto di fischiare o no?
Certo.
E perché non dovrebbe avere questo diritto il tifoso? Il tifoso non è un contabile.
No, assolutamente.
È felice del bilancio a posto, se è felice di non avere debiti e la chiude là. Cioè, io tra il tifoso del Napoli e il tifoso dell'Inter, qual è il tifoso che deve essere contento adesso? E qual è il tifoso che deve essere dispiaciuto?
È talmente ovvio.
Non lo so, qua secondo me stiamo perdendo un attimo il senso e il confine dei ruoli, no? Cioè si pensa che il tifoso debba essere
no, ma sai che Maurizio, scusa che ti interrompo ancora, poi c'è anche Manuela. Il concetto è, io spero che i calciatori, che sicuramente sono dispiaciuti, sconfortati, svuotati per questa stagione, abbiano e colgano questi fischi, questa contestazione nel modo giusto, cioè di accettare, di chiedere scusa.
E se non la colgono nel modo giusto, non sanno fare questo mestiere.
Sto dicendo, perché se no non si impara dalla lezione, non si impara dagli errori.
Non hanno la cognizione del problema.
Esattamente.
Il che è molto grave. Io spero che questi ragazzi, che hanno dei procuratori di una certa età e scafati, si sentano anche dire dai propri procuratori: guarda che il tifoso non ha torto. Questo è il problema. Io ho visto la squadra smobilità, cioè gente che stava andando via.
Proprio a proposito di questo, maestro, le volevo chiedere, ma da che cosa ripartire nel momento in cui c'è uno spogliatoio diviso, attraversato da problemi probabilmente anche relazionali, di gerarchie, forse non si capisce bene, si intuisce più che altro che c'è un clima teso, per quanto Calzone abbia provato a spegnere le voci. Di Lorenzo che vuole andare via pare in modo irrevocabile oggi, per le parole del suo procuratore. Insomma, ma da che si riparte l'anno prossimo? Quanto coraggio ci vorrà a prendere la nave Napoli e portarla poi in una direzione, in una meta sicura?
Ma sai, Emanuele, allora, Di Lorenzo ha un contratto appena rinnovato, mi risulta.
Sì.
E quindi vuole andare via, è una parola, vuole andare via. Si deve vedere che certo. Tipo di convenienza alla società nel far che è titolare di un contratto nel farlo andare via. Idem dicasi per Quaraschelia, idem dicasi per Politano, idem dicasi per Mario Lui e per un sacco di gente. Quello che io mi sarei aspettato e che non ho sentito oggi era l'annuncio del nuovo staff tecnico.
Ecco, bravo.
Perché se fosse arrivato l'annuncio del nuovo staff tecnico, allora io sarei stato tranquillo, perché avrei pensato a gente che si sedeva attorno a un tavolo e diceva questo sì, questo no, questo sì, questo no, questo sì, questo no. Dopodiché a quelli che volevano andare via si diceva: caro amico, portami una squadra che mi dia questa cifra, che io ritengo congrua, e che mi servirà per comprare il tuo sostituto all'altezza della situazione, e io ti faccio andare via. Così funziona. Invece sento dire che ci vogliono altri 10 giorni, che saranno decisivi. Ora vi pregherei di soffermarvi su questa parola. Se i 10 giorni sono decisivi, significa che nulla è stato ancora deciso. È così.
O a meno che non stia bluffando, perché no, risulta insomma che siamo che insomma i contratti sono in fase di definizione. È chiaro che tutto può saltare fin quando non c'è la
finita, per carità.
Non neanche pochi, ma probabilmente ha voluto depistare e togliere pressione. Almeno questa è la versione positiva della cosa. Poi è chiaro,
può darsi che sia ci sia qualcuno che nel frattempo lavori per la costruzione di una squadra nuova, perché come dicevi tu, Dario, lo spogliatoio è evidentemente polverizzato, no? Spaccato, polverizzato. Sì. Molti giocatori hanno dimostrato di non essere all'altezza di un certo tipo di ambizioni, e anche di questo si deve tenere conto, e quindi è necessario essere consapevoli della guida tecnica, perché una cosa è un allenatore che gioca in un modo, una cosa è un allenatore che gioca in un altro.
Ma tu ti senti garantito dall'arrivo probabile, non ancora sicuro, ma molto probabile, di Antonio Conte?
Ma se tu sei venuto Antonio Conte, allora io sono abbastanza anziano da ricordare il passato, e non posso fare a meno di ricordare che gente su cui avremmo puntato occhi chiusi come Ancelotti e Benitez non è che abbiano portato a casa certi risultati. Altri su cui abbiamo addirittura contestato l'arrivo, tipo Sarri, tipo Spalletti, hanno invece ottenuto tutt'altro risultato. Quindi sarei un pazzo a dire che mi sento garantito da Conte. Mi sentivo garantito da Ancelotti, che poi ha dimostrato ulteriormente chi era, e invece i risultati a Napoli sono stati possiamo dire negativissimi, no?
Certo, sicuramente.
E quindi non mi sento garantito, ma sicuramente mi sentirei molto rassicurato, perché se tu prendi un allenatore che ti costa tanto, vuol dire che sei determinato a una veloce risalita.
Esatto.
Almeno come segnale, in effetti sembrerebbe abbastanza inequivocabile in questo senso.
Esatto.
La volontà di rilancio, poi al di là di come può andare.
Ma sembra inequivocabile 10 giorni?
No, infatti io abbiamo detto un po' da queste parti.
Leggevo un simpatico post su Facebook che parlava del trattato di Yalta, che prevede che in 7 giorni fosse ricostruito l'assetto europeo. Mi sembra 10 giorni,
se tanto mi da tanto, tu dici effettivamente. Guarda, ti lascio Maurizio tanto facendo i complimenti, perché so che sta andando molto bene Pioggia per i Bastardi Pizzo Falconi, che sono un tuo fan, oltre
grazie,
mi pregio
grazie,
di essere un tuo amico.
Ma il primo posto in classifica di Pioggia lo baratterei volentieri, lo sai.
Lo so bene, però insomma comprate i libri di Maurizio Di Giovanni, sono straordinari, lo dico da fan, oltre che mi pregio di essere tuo amico. Ti lascio con Daniele che scrive: in realtà tra dieci giorni ADL ha l'esame per il patentino di allenatore a Coverciano, sarà lui il nostro Conte. Mi sembra un modo spiritoso di chiudere. Grazie Maurizio.
Grazie a voi ragazzi.
Grazie maestro.
Un abbraccio
grazie.
A Maurizio De Giovanni, fuori classe assoluto. Ci fermiamo, salutiamo Gilda e tanti altri che ci hanno seguito. Questa sera torna Emanuela Castelli 20:21.
Sì, oggi sono una persecuzione.
Esatto, Marte Sport della sera, non una piacevole presenza. Arrivano Gigio e Timo con Sulemani, grazie a Gigi Soriani, grazie a Emanuela Castelli. Castelli.
Grazie a Dario Sarnataro. Un saluto a Gianluca Gifuni che ritroviamo domani.
Assolutamente sì. Ciao a tutti.
Ciao.
Marte Spotlight.